Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuovi dettagli sulla sparatoria di Locarno. L'autore è uno svizzero di San Gallo. Ha sparato all'ex compagna, una 22enne ticinese, che è ancora in pericolo di morte. Sospetta corruzione nel corpo di polizia a Ginevra. Un'inchiesta ridimensiona la portata penale del caso. Restano numerosi comportamenti problematici. 20 anni fa la tragedia nel tunnel autostradale del San Gottardo. Primo contributo di una nostra serie. Parleremo delle misure adottate da allora per evitare altre collisioni. Proteggere i minori non accompagnati, nostro obiettivo, così Karin Keller-Sutter in visita a una struttura di Atene finanziata anche dalla Svizzera, nostro reportage. Default evitato almeno per ora, il colosso dell'immobiliare cinese Evergrande paga all'ultimo secondo una cedola in scadenza e i mercati tirano un sospiro di sollievo. Tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale. Sono pesanti le ipotesi di reato nei confronti di un 20enne di San Gallo che ieri sera ha sparato all'ex compagna in una palazzina di Solduno. I dettagli con Darko De Grussa.
Una porta di vetro al piano terreno con un foro di proiettile e all'esterno delle macchie di sangue. Così si presentava stamane la scena dove è culminato ieri sera il fatto di sangue che ha portato al grave ferimento di una 22enne. A colpirla con un fucile non di ordinanza è stato l'ex compagno, un 20enne svizzero domiciliato nel canton San Gallo. Un colpo che è stato sentito anche dai vicini, anche a diversi metri di distanza, con le finestre chiuse.
Lei abita nei pressi, ha sentito qualcosa?
Sì, io ho sentito uno schianto, un colpo e poi una persona che urlava, però non ho visto nient'altro.
E la sentiva nonostante avesse le finestre chiuse?
Sì, certo, ho sentito, sì. Ho pensato a un incidente, a un motorino, a qualche cosa.
E poi si è accorto che però era qualcos'altro?
No, io no, però quando ho visto la mole di interventi dico qualcosa è successo, però che fosse uno sparo non l'avrei mai identificato.
Il ventenne è stato arrestato dopo i fatti, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e il movente, che sembra essere la gelosia. È stata invece rilasciata la terza persona fermata ieri nel corso dell'operazione di polizia. È stato accertato che si tratta dell'attuale compagno della vittima, esso stesso vittima delle azioni del ventenne. Le condizioni della 22enne rimangono gravi, tali da far temere per la sua vita. Le ipotesi di reato nei confronti del ventenne sono pesanti: tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale. L'indagine è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
Occupiamoci adesso di un grosso caso di sospetta corruzione che scuote la polizia di Ginevra da un paio di anni. Un'ombra che da tempo pesa su diversi membri delle forze dell'ordine e su cui il procuratore generale del cantone Olivier Journeau si è espresso questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Allora ci colleghiamo con la nostra corrispondente Lucia Mottini, che sta seguendo le informazioni di questa mattina. Allora Lucia, quali sono le novità?
Allora come dicevi, prometteva di essere molto preso una ventina di poliziotti nel mirino di un'inchiesta riguardante rapporti compromettenti con il proprietario di un salone a luci rosse. Allo scoppio del caso 2 anni e mezzo fa si era parlato di Tuse.
Abbiamo
Champagne
un problema, scusami Lucia, ti devo interrompere, abbiamo un problema sulla linea, torneremo magari tra un istante su questo argomento se non siamo in grado di ristabilire il collegamento per altre vie in modo rapido. Sto cercando una risposta presso la regia. E dovremo farcela, quindi ci stiamo occupando della conferenza stampa del procuratore generale del cantone Olivier Journeau in merito a un grosso caso di sospetta corruzione che riguarda il corpo di polizia e che da un paio d'anni scuote l'opinione pubblica. Lucia, ci siamo, puoi riprendere con le novità di questa mattina.
Ecco, dicevamo, lo scandalo prometteva di essere molto esteso perché riguardava una ventina di poliziotti nel mirino di un'inchiesta per rapporti compromettenti con il proprietario di un salone a luci rosse. E allo scoppio del caso, 2 anni e mezzo fa, la stampa parlava di partuse, champagne a gogo, sesso gratuito e scambio di informazioni tra i poliziotti e il magnaccia. Il quadro dipinto poco fa dal procuratore pubblico Olivier Journeau è un po' diverso, elimina buona parte di queste ipotesi, tra cui la corruzione, anche se lascia intravedere comportamenti preoccupanti.
Ecco, allora Lucia, che cosa c'è di concreto? Quali sono gli elementi emersi questa mattina?
Allora, nella parte strettamente penale, il telefonino dell'imputato principale, appunto il proprietario del locale a luci rosse, ha permesso di risalire a scambi di messaggi con una settantina di poliziotti. Le indagini però sono sfociate solo in azioni penali contro 5 che riguardano la violazione del segreto d'ufficio e l'ostacolo alla giustizia. I fatti, secondo il Ministero Pubblico, sono di entità ridotta: la revoca di una multa, un'informazione che non doveva essere divulgata e data forse anche per inadvertenza.
Ecco, al di là degli aspetti penali, che insomma lo abbiamo capito non ci sono, restano quelli che sono stati definiti comportamenti preoccupanti. Che cosa si intende? Quali sono?
Allora, sono quelli legati alla deontologia dei poliziotti, un aspetto che il procuratore pubblico ha illustrato con diverse fotografie recuperate dal cellulare del Magnaccia. Si vedono poliziotti che brindano con lui e con le prostitute, champagne, fondue in simpatica compagnia, persino un poliziotto che posa sorridente con una delle ragazze che pure indossa una giacca da poliziotto sopra la minigonna. Comportamenti che si giustificano con la necessità di frequentare l'ambiente per controllarlo meglio. Risponderanno nel pomeriggio la responsabile della polizia ginevrina e il capo di dipartimento, cui il procuratore ha girato i dossier di ben 29 poliziotti, i cui comportamenti sono a suo parere problematici.
E allora ti risentiremo questa sera con altri aggiornamenti. Grazie Lucia Mottini, in diretta da Ginevra. Sono trascorsi sì 20 anni dalla tragedia della galleria autostradale del San Gottardo, che costò la vita a 11 persone. A scatenare il catastrofico incendio fu, lo ricorderete, lo scontro tra due autocarri. Da quel 24 ottobre del 2001 in Svizzera sono state adottate però diverse misure per migliorare la sicurezza dei tunnel. Sentiamo quali nel servizio di Maria Iannuzzi.
Ad Airolo il cantiere per la costruzione della seconda canna ha preso il via. Una galleria con due carreggiate separate a senso unico eliminerà il rischio di collisioni frontali e di striscio.
La galleria è un po' una trappola, no? Più lunga è la galleria, più grande è questa trappola, per cui ci sono delle lunghezze definite oltre le quali bisogna fare qualcosa.
Daniele Stocker, ingegnere della Pini Group, è a capo della direzione lavori parte sud del cantiere di Airolo.
Quale galleria si dà priorità? Dipende dal traffico, dal tipo di galleria, dipende anche dal padrone della galleria. Se la galleria è finanziata dalla Confederazione magari ci sono i mezzi, se la galleria è del cantone magari ci sono meno mezzi, per cui magari questi investimenti sono più dilatati nel tempo, ma sistematicamente si dà seguito a queste nuove direttive.
Dopo la tragedia del Gottardo, l'Ufficio federale delle strade ha messo in piedi un gruppo di lavoro per esaminare la conformità delle gallerie elvetiche alle norme più recenti, come spiega Gabriele Crivelli, portavoce dell'Ufficio federale delle strade.
Sono stati analizzati tutti i tunnel con una lunghezza superiore ai 600 metri dal punto di vista della sicurezza, con uno spettro più ampio possibile, dalle misure infrastrutturali a quello che è la psicologia del traffico. E sulla base di questa analisi poi sono state varate tutta una serie di misure a breve termine e a lungo termine per far sì che non si verifichino più tragedie del genere.
Alcune misure, quali la segnaletica, sono state applicate dove necessario urgentemente. Altri accorgimenti, dall'adeguamento degli impianti di ventilazione alla creazione di cunicoli di sicurezza, hanno richiesto più tempo. Il programma di risanamento per la messa a norma delle gallerie di competenza federale, che verrà completato entro il 2025, comporta interventi per un totale di 1,6 miliardi di franchi.
Il lavoro non è finito, ci sono vari cantieri in corso. Di quell'1,6 miliardi all'incirca 1,1-1,2 è già stato investito, gli interventi sono finiti e restano ancora gli ultimi tunnel da portare agli standard attuali.
I lavori in corso alla Galleria del San Salvatore, nella zona della Biaschina, fanno pure parte di questo programma volto a migliorare la sicurezza delle gallerie in Svizzera.
Anche i richiedenti l'asilo con gravi problemi di salute e le famiglie con figli minorenni possono di nuovo essere trasferiti in Italia. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, precisando che questo è possibile dopo la revoca del decreto Salvini. Ce ne parla Roberto Scolla.
I trattati di Dublino, a cui la Svizzera ha aderito nel 2004, prevedono come regole generali che una richiesta d'asilo venga trattata da un solo paese, dell'UE o dei quattro stati associati, e che ad occuparsene sia quello cosiddetto di primo approdo. Il caso giunto a sentenza ora riguarda una donna somala arrivata in Italia nel gennaio del 2019, dove ha ottenuto un visto temporaneo. Due mesi dopo si è trasferita nella Confederazione, dove ha depositato una domanda d'asilo e messo al mondo un figlio. In seguito a procedura ricorsuale, l'anno scorso il Tribunale Amministrativo Federale, TAF, decise, applicando i principi espressi in una sua sentenza del 2019, di non rinviare in Italia la richiedente l'asilo e il suo bambino, perché il cosiddetto decreto Salvini, in vigore da fine 2018, non avrebbe garantito loro condizioni di accoglienza adeguate. Ma nel dicembre dello scorso anno quel decreto è stato revocato e da allora i richiedenti l'asilo vulnerabili, famiglie con bambini e persone con gravi problemi di salute, avendo la precedenza nei centri di accoglienza, ricevono, stando ai giudici elvetici, un alloggio idoneo. Pertanto, ha ora stabilito il TAF, quella madre sola con il suo pargolo possono essere trasferiti nella vicina penisola.
E si conclude oggi, dopo un incontro con il ministro greco per l'immigrazione, la visita della consigliera federale Karin Keller-Sutter in Grecia, visita servita a ribadire l'impegno della Svizzera nella gestione delle migrazioni anche ai confini europei. Dal 2014 la Confederazione ha messo a disposizione della Grecia circa 12 milioni di euro per le infrastrutture d'accoglienza, tra queste anche la casa per minori non accompagnati, che è stata visitata proprio ieri ad Atene da Karin Keller-Sutter. Sul posto c'era la nostra collaboratrice Elena Kanyadakis.
Il appartient à la politique migratoire de la Suisse de protéger spécialement les mineurs non accompagnés.
Proteggere in particolar modo i minori non accompagnati è uno degli obiettivi della politica migratoria svizzera, così come sostenere i migranti nel primo paese in cui arrivano, ovvero nei campi di accoglienza e nelle strutture da noi finanziate.
Que ça soit dans les camps, que ça soit aussi dans des institutions spécialisées que nous finançons.
Con queste parole la consigliera federale Keller-Sutter ha spiegato l'importanza di visitare la struttura della ONG Zeuxis, realizzata grazie al contributo dello Stato svizzero. Nella casa vivono oggi 20 ragazze dai 12 ai 17 anni. Le storie che qui si intrecciano sono tante. C'è chi ha perso la famiglia durante il viaggio o chi è fuggita da sola dal proprio paese, ma tutte hanno subito violenza sessuale o psicologica. Come spiega Panagiotis Mikas, direttore della ONG, alcune ragazze sono in attesa del ricongiungimento con i familiari in altri paesi europei. Sulla carta è un procedimento abbastanza semplice, ma come stratagemma per allungare i tempi, i paesi possono chiedere il test del DNA fino a 3 volte. Così alcune ragazze, stanche di aspettare il completamento della procedura, abbandonano la casa e cercano di raggiungere clandestinamente i familiari, spiega il direttore. In Grecia oggi sono circa 2.000 i migranti minori non accompagnati. Da aprile del 2020 in 1.000 sono stati trasferiti in altri paesi europei nell'ambito di un programma volontario di ricollocamento che non presuppone un legame familiare tra i minori e i paesi ospitanti. La Svizzera finora ne ha accolti 20. Per avere un quadro d'insieme, la Francia, il paese per ora più accogliente, ne ha ospitati 400, la Germania la metà. Nella sua visita la ministra Keller-Sutter ha ribadito:
la Suisse s'est montrée ouverte justement pour les mineurs non accompagnés qui ont la famille en Suisse.
La Svizzera è aperta ai minori non accompagnati che hanno legami familiari con il paese. Lo abbiamo ricordato al ministro greco per l'immigrazione, ma per il momento non c'è questa esigenza, visto che il numero dei migranti presenti in Grecia si è ridotto drasticamente.
Les chiffres maintenant sont très bas en Grèce et il a pas besoin d'aide pour l'instant.
Consigliera federale, infine, si è detta fiduciosa sugli strumenti con cui la Svizzera affronta il fenomeno migratorio.
Elle est préparée parce qu'elle a révisé sa loi sur l'asile, elle a accéléré les procédures.
Il paese, ha concluso la ministra, ha riformato le sue leggi sull'asilo e ha accorciato i tempi della procedura, al contrario di altri paesi europei dove l'esame della domanda può durare anni.
Mais ce n'est pas le cas à l'intérieur de l'Union européenne où il y a beaucoup de pays pays où aussi les procédures d'asile durent des années.
Buone notizie per chi ha intenzione di recarsi in Thailandia. Ai turisti provenienti dalla Svizzera non è più imposta una quarantena all'arrivo. Il paese ha annunciato un allargamento della cerchia delle nazioni non considerate ad alto rischio, tra queste appunto anche la Confederazione. L'esenzione dalla quarantena vale comunque solo a precise condizioni: bisogna essere vaccinati e presentare due test negativi, uno prima della partenza e uno un secondo da fare sul posto dopo, quindi essere arrivati in Thailandia. La cinese Evergrande, l'impresa immobiliare più indebitata al mondo, ha pagato all'ultimo momento una cedola da 76 milioni di franchi su un'obbligazione estera proprio un giorno prima che venisse decretata l'insolvenza. Default dunque evitato per ora e le borse tirano un sospiro di sollievo. La domanda è, e la rivolgo al nostro collaboratore da Pechino, Gabriele Battaglia, tutto finito?
Beh, è stata una mossa dell'ultimissimo minuto, è una sorpresa un po' per tutti, ma non si sa ancora se Evergrande sarà poi in grado di pagare future cedole in scadenza nei prossimi 10 giorni per un valore di circa 180 milioni di franchi. Tuttavia il pagamento di oggi può essere un segnale positivo per eventuali acquirenti di asset di Evergrande che finora si erano tirati indietro. Ci si chiede se dietro questo mini pagamento ci sia anche il governo cinese, e in tal caso il messaggio sarebbe: non vogliamo che Evergrande fallisca. Ma il messaggio potrebbe anche essere controproducente, perché alimenterebbe in tutte le immobiliari cinesi indebitate la convinzione che si può andare avanti a speculare, perché tanto alla fine c'è Pechino che ti salva, insomma. Proprio qui sta la sfida per le autorità cinesi: sgonfiare la bolla immobiliare senza però provocare fallimenti a catena che potrebbero contagiare tutto il sistema finanziario del paese, destabilizzandolo. Finora la strategia è stata quella di mettere le immobiliari indebitate sotto la tutela dei governi locali, per garantire soprattutto gli acquirenti di case, i piccoli investitori e i fornitori. Grandi creditori domestici e stranieri si accomodavano in fondo alla fila, ma il pagamento di oggi è chiaramente un messaggio per riacquistare fiducia anche sui mercati internazionali.
Gabriele Battaglia, le ultime sul caso Evergrande. Sospiro di sollievo in Gran Bretagna dopo il ricovero per accertamenti della regina Elisabetta. La monarca 95enne è ritornata ieri a mezzogiorno al castello di Windsor dopo aver trascorso la notte fra mercoledì e giovedì in ospedale. Su consiglio dei medici, l'altro ieri la regina aveva annullata una sua visita in Irlanda del Nord. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
È di buon umore Elisabetta ed è tornata alla sua scrivania al castello di Windsor, sia pure per impegni leggeri. Eppure, in un paese in cui, secondo l'ultimo sondaggio, l'80% della popolazione è a favore della monarchia, i ricoveri in ospedale di Elisabetta II, sia pure per una sola notte tra mercoledì e giovedì, ha tenuto in ansia l'intera nazione. Non solo. Su consiglio dei medici, la regina aveva cancellato, cosa estremamente insolita per lei, proprio all'ultimo minuto, una visita ufficiale a Belfast per celebrare il centenario della creazione dell'Irlanda del Nord. Ma a 95 anni, la sua età ovviamente continua a destare preoccupazioni. Da ieri ha ripreso l'attività ed è stato anche annunciato che parteciperà al prossimo vertice sul clima a Glasgow a fine mese. Il fatto è che gli ultimi 19 mesi sono stati particolarmente duri per lei. La morte ad aprile del consorte principe Filippo, i dissidi con il principe Harry e Meghan, i pesanti guai giudiziari del principe Andrea in America. Eppure, a 95 anni, Elisabetta sembra sopportare bene tutto questo carico di stress e si sta preparando a celebrare l'anno prossimo i 70 anni di regno, la monarca più longeva al mondo. Testarda, sembra che non voglia nemmeno rinunciare al consueto bicchierino serale di Dubonnet e gin. Emblematica è la frase pronunciata quando recentemente ha rifiutato il premio di anziana dell'anno. Vecchio, ha detto Elisabetta, è solo chi si sente vecchio.
In chiusura la notizia di un lutto nel mondo della musica: è morto Bernard Haitink, considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra della sua generazione. Haitink, olandese, si è spento a Londra all'età di 92 anni. Il maestro olandese nel corso della sua carriera, lunga 60 anni, è stato apprezzato in particolare per la sua lettura di opere di Beethoven, in cui sentiamo un suo concerto numero 4 per pianoforte e orchestra, ma anche di Mahler. Carattere modesto, viene descritto come un personaggio che non amava fare ombra all'orchestra che dirigeva, si è esibito spesso anche in Svizzera, in particolare a Lucerna e a Lac. E con questo è tutto, vi lascio allo sport, l'augurio di un buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.